Allora voglio riprendere questo pomeriggio il comandamento per essenza che Gesù dà, e l'abbiamo visto anche già diverse volte, no? Quando lo scriba domanda qual è il più grande comandamento, ama Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo come te stesso, no? E a partire da quello che dicevo stamattina, cioè anche questo comandamento pesca nella compassione di Dio per noi. Allora, vorrei far vedere come si può entrare nella rivelazione del Vangelo accompagnati dalla liturgia, proprio per leggere il nostro cuore. Allora, la proclamazione di questo comandamento si trova in vari punti del Vangelo. Io ho preso quello che viene proclamato nella liturgia della domenica del tempo ordinario, trentesima del ciclo A. Il riferimento è a Matteo 22, 34, 40, da sopra. Quel più l'abbinamento che la liturgia fa con il passo di Giovanni 14, 23, che è preso come canto prima del Vangelo, il canto dopo l'Alleluia. Alleluia, no? Voi sapete che nella liturgia, spessissimo, il canto al Vangelo è una finestra di luce sul brano di Vangelo che verrà proclamato. Spessissimo, senza quell'ingresso, o comunque quella porta d'accesso, quella finestra di luce, il brano suona diversamente. Allora, riprendiamo passo passo le cose. Dove arrivo? Arrivo. Non so dove arrivo, però è per accompagnare i nostri cuori ad ascoltare le risonanze delle parole di Gesù, perché sono proprio quelle risonanze che ci introducono nei misteri del nostro cuore. Allora, l'episodio è chiaro, anche nel testo di Matteo è lo scriba che domanda per mettere alla prova Gesù. Adesso lasciate perdere per metterla alla prova. Restiamo alla domanda. Allora, qual è il più grande comandamento? E stavolta risponde Gesù. Altre volte Gesù fa rispondere allo scriba, no? Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. A volte nel passo parallelo di Luca si aggiunge con tutta la mente, ma l'espressione è chiara già di per sé. E poi aggiunge, e il secondo è uguale al primo. Amerai il prossimo come te stesso. Tutti sapete che questa espressione è presa dal libro del Deuteronomio, al capitolo 6, i versetti 4 e 5. E questo riferimento è abbinato al passo del libro del Levitico, là dove si dice: non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Quindi Gesù risponde con le parole della Scrittura. Ha aggiunto qualcosa di nuovo? Domanda, eh? Ha aggiunto qualcosa di nuovo? Allora, prima faccio delle annotazioni veloci e poi cerco di approfondire. Due sono le novità che porta Gesù. La prima è che raccorda i due comandamenti che nella tradizione ebraica non erano raccordati, perché dichiara che il secondo è simile al primo, e poi estende la portata a tutti gli uomini. Se volete, la seconda novità, con una annotazione ancora più tecnica, diciamo, dal punto di vista esegetico, si può spiegare così. Gesù esce dallo schema di riferimento usuale per un ebreo quando citava le scritture, perché pone i profeti sullo stesso piano della legge. Invece nella tradizione ebraica mai i profeti e gli altri scritti, pensate, non so, tipo il libro, che so io, di Ester, di Giudita, o i Salmi, non sono mai messi sullo stesso piano della legge. C'è la legge, i profeti la interpretano e gli altri scritti la applicano, ma la legge è la radice. Gesù invece mette tutti, sono tre le parti delle scritture, sullo stesso piano. Perché? Perché ormai è lui la chiave di accesso alle scritture. Non è più necessario porre questa dipendenza, perché ormai l'unica porta di accesso è sua. Guardate che da un punto di vista ebraico è una rivendicazione enorme. Non noi, non cogliamo neanche, ma per allora questa rivendicazione di Gesù comportava una vera rivoluzione. E infatti ci è voluto del tempo per assimilare questo. Comunque, a noi non interessa questa dimensione esegetica. Io voglio entrare più nel profondo, nel contenuto. La liturgia, quando fa proclamare questi due comandamenti, abbina questo passo di Giovanni 14, 23. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. È all'interno di questo collegamento che si deve scoprire la vera novità portata da Gesù, che risulta una vera novità anche per il nostro cuore. Allora, la prima cosa che noi, perdonate se dico così, ma noi siamo lontani 50.000 chilometri, il comandamento allude alla possibile rivelazione del volto di Dio al nostro cuore, non ad altro. Cioè, se io pratico il comandamento è per conoscere Dio, è per accogliere il suo amore e rispondere di conseguenza, scoprendo chi è Dio per me. La pratica dei comandamenti o porta lì o non si osservano i comandamenti, si osservano delle norme, norme nobili finché volete, ma solo norme. Il nostro cuore non è fatto per le norme, è fatto per i comandamenti. Allora io posso fare la domanda così, per suscitare l'attenzione. La rivelazione che è promessa nel comandamento è frutto della pratica o di altro? Allora, c'è un comandamento, io lo metto in pratica. È sufficiente che lo metta in pratica perché io, come dire, scopra, perché io possa godere la promessa che racchiude? Quante volte noi facciamo il bene e restiamo aridi? Quante volte noi facciamo il bene e restiamo aspri? Questo significa che il comandamento non si è aperto e il nostro cuore ne porta il peso. Se il comandamento si apre, il cuore gode di questa promessa e si apre alla conoscenza amorosa. Se la gode da parte di Dio, la fa godere anche nella sua umanità. Se non avviene questo, è inutile che voi, da noi si dice dare i pugni in cielo, per lamentarsi presso Dio che nonostante il bene che facciamo noi non siamo contenti. Potete picchiare contro il cielo finché volete, non si apre nulla. Occorre ritornare a questa radice che adesso cercherò di illustrare. Non è la pratica semplicemente a produrre la rivelazione. ma è l'amore che presiede alla pratica e che alla pratica conduce. Ma perché questo? Se noi potessimo rispondere a questo, noi avremmo una porta d'accesso veritiera per la rivelazione evangelica. Presumo di suggerirvene una. Presumo, perché davanti ai misteri di Dio e del nostro cuore possiamo appena appena balbettare qualcosa. Però a volte è sufficiente un balbettio per aprire il nostro cuore. Allora, non so se voi sapete che questa espressione di Giovanni, se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui, è una risposta di Gesù a una domanda di un discepolo. Voi vi ricordate? È la domanda di Giuda, non di Iscariota, dell'apostolo Giuda. Siamo nell'ultima cena, no? Gesù sta parlando di quello che è il mistero della sua persona e Giuda, un apostolo, fa questa domanda: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Allora, per capire questa domanda, tenete conto che per un ebreo che riconosceva la venuta del Messia, era automatico pensare che siccome è venuto il Messia, tutti possono vedere ormai realizzato il regno di Dio. Era anche per questo che era molto, diciamo, difficile disgiungere la venuta del Messia dalla, come dire, liberazione della loro nazione dal dominio straniero. Perché tutto doveva essere evidente. Se continuava il dominio straniero, dov'era la liberazione del Messia? Allora Giuda, che dopo i discorsi di Gesù intuisce qualcosa, allora dice: ma se noi abbiamo sempre creduto che il Messia si sarebbe confermato come il realizzatore del regno di Dio nel mondo, quindi tutti l'avrebbero veduto, come mai questo non avviene? Come mai il Messia si rivela solo a noi? Gesù, come sempre nel Vangelo, le risposte di Gesù non sono mai immediate, no? Sembra che uno domandi una cosa e Gesù risponde da tutta un'altra parte. Ma se voi invece che con la testa leggete con il cuore, allora capite il collegamento. Vi posso fare questo esempio, che penso che tutti l'abbiate sotto gli occhi. Se due si vogliono bene e si fanno delle moine, soprattutto a 50 anni, e da fuori si vede, da fuori, ma sono proprio imbecilli questi qua, da dentro, com'è una cosa simpatica, no? Allora, una manifestazione che procede da un amore è ravvisabile da chi non partecipa a quell'amore? Allora, dal punto di vista del nostro cuore, è quasi evidente, non è proprio così, ma è quasi evidente questa cosa. Perché noi nella esperienza della fede non la viviamo? Ecco la seconda citazione che ho messo sotto, no? Poco prima, Giovanni aveva, l'evangelista, aveva spiegato, mettendo in bocca a Gesù, no? Questa espressione: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Cioè, l'amore è riconosciuto da chi pratica i comandamenti. Guardate che non è immediata però la cosa, perché si possono praticare i comandamenti senza amore. Quello che per noi è molto difficile da cogliere, anche perché le traduzioni, perché qui sono proprio delle sfumature, ma sfumature che per il nostro cuore sono abissi, o vai di qui o vai di là. Allora, questa frase, chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, è contrapposta a un'altra che viene pronunciata pochi versetti dopo. e che conclude tutto il discorso di Gesù ai discepoli nell'ultima cena. E la frase sarebbe questa, perché ormai Gesù ha parlato ed è pronto per la sua passione. E lui commenta questo momento, diciamo, di apertura della sua passione, così: viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Vedete, nelle due espressioni ho messo in parentesi quadra la traduzione letterale. Allora, la traduzione letterale sarebbe: chi ha i miei comandamenti, questi è colui che mi ama. Riferito a Gesù, viene il principe del mondo, in me non ha nulla. Non contro di me non può nulla. In me non ha nulla. Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Allora, in questa espressione di Gesù c'è tutto il segreto del comandamento dell'amore di Dio e del prossimo. Se Gesù dice in me non ha nulla, vuol dire che come radice di energia del suo vivere, Gesù ha solo la parola del Padre, nient'altro. Siccome però il Padre è proprio colui che vive, esprime e manda il Figlio perché si rivela la sua compassione per tutti, allora Gesù è proprio quello che, avendo soltanto la parola del Padre, esprime tutto l'amore suo per gli uomini. Questo passaggio Gesù lo applica ai discepoli. Chi ha il suo comandamento e nient'altro, ama lui. Ma lui, come colui che è stato mandato a mostrare quanto è grande l'amore del Padre per gli uomini. Quindi vuol dire che amare Gesù significa amarlo inserendosi nella sua missione, nel suo compito. Amare Gesù significa entrare in questo movimento di rivelazione dell'amore del Padre per gli uomini. Ecco perché il primo comandamento è amare Dio e il secondo, che è simile a questo, è amare il prossimo. Tutto sta in questo: avere solo la parola del Padre, avere solo la parola di Gesù. Quando invece noi siamo implicati nel nostro agire, noi non abbiamo solo la parola di Gesù, abbiamo anche molte altre cose. Allora, la mescolanza con le altre cose significa la connivenza con il diavolo, con il demonio, il quale è preoccupato di incuriarsi perché gli uomini non condividano la scelta di Gesù, ma la sua, diavolo, no? Cioè, tutta una questione di gelosia. Allora, tutte le volte che noi ci muoviamo al di fuori, non dico contro, al di fuori della parola di Gesù, guardate che siamo sotto la gelosia del diavolo. E basta osservare, quando Gesù dice in me non è nulla, e poi aggiunge ma il mondo deve sapere che io amo il Padre, come lo saprà? Quando gli uomini per i quali lui è mandato gli useranno violenza, lui perderà la missione di rivelare la grandezza dell'amore di Dio agli uomini? Allora gli uomini sapranno che lui ama il Padre perché non si stacca da loro. E non è questo il mistero dell'amore del prossimo? Non è questo? Allora, Quando ci si riferisce a questo comandamento si comprende parecchie cose. Allora, primo, si può dire così: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le forze, e il prossimo come te stesso. Si può dire ama il prossimo per indicare la radicalità, ama il prossimo con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutto te stesso. Si può dire, siete incerti, il che significa che non è evidente. No, non si può dire, perché l'amore comporta sempre un vincolo e anche una schiavitù. L'unico amore che è liberante, in modo da renderci capaci di amare in libertà, è solo Dio, perché Dio non ha bisogno del nostro amore. Lui ha bisogno che noi accogliamo il suo. Non ha bisogno. Perché tutti i nostri sensi di colpa sono tutte stupidaggini riferite a questo mistero dell'amore di Dio per noi. Ma non è normale cadere sotto l'oppressione dei sensi di colpa quando combiniamo qualcosa di male? Ma è solo perché non teniamo conto della portata di questo comandamento. Dio non ha bisogno di noi. Dio è l'unico che nell'amore rende libero. Tra l'altro, se l'amore tra le persone non fosse fondato qui, voi penso che abbiate l'esperienza nella vita, l'amore è quanto di più bello c'è e quanto di più oppressivo ci sia. Tutte le sofferenze e le infelicità derivano da come viviamo un amore. Voi donne, visto che la maggioranza di tutte donne, lo potete intuire perfino, non solo nella vostra sensibilità, ma sulla vostra pelle. Noi uomini in questo siamo un po' più sgrisi, grezzi, e anche un po' più superficiali, ma una donna avverte subito questo. Allora, qui c'è tutto il dramma della vita. Allora, si può essere felici senza amore? Ma è così scontato che amando ci sia la felicità? Questo è il dramma della vita. O si legge in questa chiave evangelica, e allora questa via dell'amore rappresenta davvero la via della liberazione, per cui accogliendo l'amore di Dio senza mescolarlo con altro si riesce a esprimere un amore umano in tutta la sua radicalità. Quindi i comandamenti non si possono invertire. Non solo, quando si dice ama il prossimo come te stesso, si intende solo come io amo me stesso devo amare l'altro? Io osservo normalmente che ci sono molti modi di riferirsi a se stessi aspri, severi. Io non voglio essere amato così da quell'altro. Me ne sbatto l'anima del tuo amore, se esprime questo. Il comandamento non può alludere a questa stupidaggine. A cosa allude allora? Non avete mai pensato a questo? Quel amare come se stessi. Non fate l'esperienza. E trovate, come dire, molte persone che sono, come dire, serene, gioviali, ma nel senso anche con se stesse, no? Come dire, tranquille, in armonia. Ne trovate tante? Ne trovate tutte, come dire, la vita è una prova continua. Noi siamo come inaspriti dalla vita, nonostante tutto il nostro desiderio di bene. Allora, amare il prossimo come se stessi, guardate che non è come noi intendiamo. Anche questo comporta una rivelazione. Qual è? Ecco il riferimento della parola evangelica, il riferimento della fede. Allora, che io sia buono o cattivo, che sia bello o brutto, ricco o povero, bianco o nero, fa differenza con l'altro che è come me, che può essere buono, cattivo, eccetera? Come umanità fa differenza? Pesa di più la sua umanità della mia? Allora, amare il prossimo come se stessi significa realizzare una solidarietà in umanità che riguarda l'essere fatti a immagine di Dio e amare le persone per questo senza altra distinzione. Ah, e non lo so come ripetere, una parola, ripetere. Allora, amare il prossimo come se stessi significa arrivare all'esperienza di una solidarietà in umanità che non è più vincolata a nessuna distinzione secondaria. Tutte le distinzioni che noi viviamo nella vita sono tutte secondarie. Allora, potersi riferire all'umanità dell'altro come alla mia, perché come Gesù ha amato me, ama l'altro, come ha dato la vita per me, dà la vita per l'altro. Come dire, io non ho un titolo di gloria particolare presso Dio. Tra l'altro, i grandi santi, proprio quelli che noi immaginiamo veramente grandi, nella loro dimensione interiore si sentono sempre sotto, inferiori agli altri. Perché? Perché vivono a tal punto questa esperienza che loro, per quanto bene possano fare, è infinitamente minimo rispetto alla grandezza di questa cosa. E siccome avvertono questo, loro si sentono sempre sotto tutti. Noi invece che abbiamo paura di esistere come tali, abbiamo sempre bisogno di essere un po' sopra gli altri. Ma questo è indice che noi non godiamo la nostra umanità. Non siamo aperti alla rivelazione che è la nostra umanità che parla dell'amore di Dio, non quello che abbiamo fatto noi di bene o di male. Allora, quell'altro me stesso non è allora, a livello di persona noi siamo tutti diversi, ma quello che il comandamento vuole rivelare e che è adatto al nostro cuore è quello che davanti a Dio, ecco, se voi togliete quel davanti a Dio non ha più valore quello che sto dicendo, eh? Io sto parlando del comandamento, della rivelazione evangelica. Allora, davanti a Dio l'altro ha lo stesso titolo mio. Quello che io faccio di bene e quello che fa l'altro di male rispetto all'amore di Dio per noi non ha alcun peso. Voi sapete che mi pare che sia un'espressione di Santa Teresina del Bambino Gesù, quando davanti alla percezione della grandezza e dell'amore di Dio, no? Si fa l'esempio, no? Tutti i peccati dell'umanità messi tutti insieme sono come un niente, no? Davanti all'amore di Dio. Una delle prime espressioni nella tradizione di questo fatto è la frase, che è un'immagine ma molto bella, di Giovanni Crisostomo, il quale dice: i peccati di tutta l'umanità, che è stata, che è e che sarà, messa tutta insieme, è una scintilla che cade nell'oceano. E basta. Quando noi invece facciamo l'esperienza del nostro male, altro che scintilla, noi sembriamo... Allora, ogni peso che noi proviamo è direttamente proporzionale alla mancanza di esperienza dell'amore di Dio per noi, alla poca fede rispetto alla rivelazione di Gesù. Con questa eccezione, voi sapete che, e questo è tipico dei santi, poi vi mostrerò un'espressione di Francesco d'Assisi. Voi sapete che i santi, che hanno una fortissima percezione dell'amore di Dio per noi, hanno anche un senso vivissimo della oppressione, non so come dire, dell'aspetto, diciamo, orrendo del peccato, che noi non abbiamo più. Allora, il santo si fa davanti a Dio solidale del male come se l'avesse fatto lui. È così forte l'esperienza dell'amore di Dio per tutti, che lui non teme di presentarsi davanti a Dio ricoperto di peccati, insieme a tutti. È il mistero della intercessione. Gesù, sulla croce, si dice, è stato fatto peccato. Noi preferiamo le oppressioni dei nostri sensi di colpa alla percezione della, come si può dire, non so, del peso, no? Del peccato, però come umanità. Noi quando intercediamo, intercediamo spesso da uno sgabello. Io posso intercedere perché non ho fatto peccati, ma questo, nessun santo, nessuna, come dire, nessuna esperienza sana evangelica ve la potrebbe sottoscrivere. Davanti a Dio noi portiamo il peso di tutti i nostri fratelli. Guardate la differenza. Nella società, quando diciamo tutti abbiamo colpa, uguale, nessuno è responsabile. Vuol dire così. Quando, non so, una corruzione, un'ingiustizia, si dice siamo tutti responsabili, si vuol dire nessuno paga niente. Punto. Nella santità vale l'opposto. Io sono così responsabile che ho fatto io il peccato di tutti e lo porto davanti a Dio. È completamente diverso. Ma questo deriva dalla rivelazione ormai compiuta di questo primo e secondo, che poi è un unico grande comandamento. Ama Dio con tutto il tuo cuore e ama il prossimo come te stesso. Ma dentro questa percezione. Francesco, che ha un bellissimo commento al Padre Nostro, molto breve, sono due paginette, a proposito del sia fatta la tua volontà, no? Come in cielo e così in terra, lui spiega così. Allora, sia fatta la tua volontà, no? Affinché ti amiamo, è il commento di questo passo del Vangelo, ti amiamo con tutto il cuore, uguale, sempre pensando a te. Voi fategli come una griglia di discernimento degli stati del vostro cuore. Con tutto il cuore, sempre pensando a te. Con tutta l'anima, sempre desiderando te. Con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore. Con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro. E affinché possiamo amare i nostri prossimi come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e nei mali soffrendo insieme con loro e non recando nessuna offesa a nessuno. Ecco, dentro queste parole voi trovate l'apertura evangelica alla rivelazione di questo comandamento. Voi pensate che così si può esprimere uno che non abbia conosciuto l'amore di Dio? Non si può. E notate, noi oggi spiegheremmo le cose diversamente, nel senso che quando lui dice, per esempio, spendendo tutte le nostre energie a servizio del tuo amore e non per altro, e trascinando tutti al tuo amore, noi non diremmo così. Noi faremmo leva sul fatto che noi dobbiamo essere così generosi per volere il bene di tutti, ma sotto sotto è per noi stessi. Guardate che è molto, molto, molto facile servirsi di Dio piuttosto che servire Dio. E nell'amore, dato che è quanto di più desiderabile noi cerchiamo, spessissimo lo travisiamo in funzione dei nostri bisogni. Non si può colmare i bisogni dei cuori senza un amore, ma guai se voi vi aprite un amore per colmare i vostri bisogni. Lo ripeto, non si può colmare un bisogno, i bisogni, diciamo, del nostro cuore senza un amore, ma guai a chi vive un amore per colmare i suoi bisogni. Praticamente si serve dell'amore per vivere una realtà che non ha niente, cioè che rinnega continuamente. Tutte queste cose stanno dentro quel comandamento. E allora lo ripeto, il comando no di amare, ama il prossimo tuo come te stesso, ama il prossimo tuo in quanto ti appartiene e tu appartieni a lui, in quanto tu godi dello stesso amore di Dio di cui anche lui è chiamato a godere. Sei raggiunto da quell'unico far grazia di sé in Cristo da parte di Dio all'umanità, a te come a lui, a te perché si estenda a lui e a lui perché arrivi anche a te. Se non si vive così, quando noi facciamo il bene ci creiamo uno sgabello e quando saliamo sullo sgabello non troviamo più Dio. Non trovando più Dio, il bene che noi facciamo non riempie più, non riempiendoci, e siccome però direttamente il male non lo facciamo, ci lamentiamo presso Dio che non risponde a noi. A furia di lamentarci non ci crediamo più e chiudiamo le porte anche noi. Vi sembra una degna fine di coloro che hanno voluto iniziare a fare il bene? Esatto, il contrario. Allora, in gioco nella rivelazione del Vangelo è: o si compie la nostra umanità o vi applicate un peso ancora peggiore. Sarebbe stato meglio essere molto più egoisti, pensare ai vostri affari, punto e basta. Ma se vi aprite a qualcosa di più grande, o seguite questa logica, se no è un boomerang, torna indietro e vi rompe la testa. Perdonate se... ma quando sottolineo questo è solo per dire che il nostro cuore è fatto per quella rivelazione, non opprimetelo. Se si apre questa rivelazione, il nostro cuore può pescare all'infinito le sue energie. Invece io vedo continuamente gente che è come svuotata, è come se non ci fosse più l'energia per le grandi cose, per i grandi sentimenti, per i grandi desideri. Ma possibile? Siamo diventati tutti così smidolati. È per questa cosa. Allora, di nuovo, lasciamoci guidare dalla liturgia per aprirci alla rivelazione di Gesù e poter accedere davvero all'energia del nostro cuore che può rispondere a questa rivelazione e finalmente può compiere i desideri che porta. E poi... voglio far vedere questo, ma ormai è passato il tempo e pensavo di farlo adesso, ma fa niente, faccio domani. Non arriverò neanche a metà di quello che mi sono proposto, ma non fa niente. Dovrò vedere domani, attraverso l'analisi delle tre tentazioni di Gesù, colte a partire dal mistero della croce. Voi vi renderete conto di dove sta il punto di apertura per il nostro cuore. Poi non è detto che se vi rendete conto il cuore si apre, però almeno sapete che la porta non è chiusa a chiave, non è chiusa affatto e che basta toccarla con un dito e si apre. Non state davanti alla porta, è possibile, non c'ho la chiave. Non c'è bisogno, basta spingere un pochino e si apre da sola. Ma lo vedremo domani.